Laudetur Jesus Christus.
Sabato 18 gennaio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi. Via libera dal governo di Israele alla tregua a Gaza. Domenica il primo scambio, saranno liberati 737 prigionieri palestinesi in cambio dei primi ostaggi israeliani. Ucraina, attacco missilistico russo su Kiev, 4 le vittime. L'invito del Papa ai seminaristi di Cordoba a uscire dalle comodità, la speranza non è mieloso buonismo. Le 8:35 secondi, buongiorno da Roberta Barbi. Il governo israeliano ha approvato l'accordo siglato a Doha sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Il piano entrerà in vigore domenica 19 gennaio e prevede il rilascio di 737 prigionieri palestinesi nella prima fase dell'intesa. Il servizio è di Marco Guerra.
Al termine di una giornata di serrate trattative nella notte tra venerdì e sabato è arrivata l'approvazione da parte del governo israeliano sull'accordo siglato a Doha sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. 24 ministri hanno votato a favore e 8 contro. L'opposizione all'intesa è stata espressa dai rappresentanti della destra sionista, ma anche da due esponenti del Likud, il partito del premier Netanyahu, il quale, dal canto suo, lancia un monito. Se i negoziati sulla fase 2 falliscono e Hamas non accetta le richieste di sicurezza, ha detto il primo ministro, l'esercito tornerà a combattere con il sostegno degli Stati Uniti. Intanto è stato comunicato alle famiglie israeliane interessate che i loro cari fanno parte dei 33 rapiti che dovrebbero essere liberati nella prima fase dell'accordo, che durerà 42 giorni e inizierà domenica alle ore 16 locali, dopo lo scattare della tregua alle 12:15. Sulla lista ci sono donne, bambine, anziani e infermi, tutti i nomi sono stati resi pubblici. Tuttavia Hamas non ha comunicato quanti di questi siano ancora vivi. Israele in cambio si impegna a liberare 737 prigionieri e detenuti attualmente sotto la custodia del servizio carcerario.
E malgrado la tregua a Gaza si segnalano ancora vittime, la situazione umanitaria è più che mai drammatica con la totalità della popolazione sfollata. Per un punto sulla situazione umanitaria Marco Guerra ha sentito Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione della Croce Rossa Internazionale.
Prima di tutto bisogna ricordare che insomma, speriamo che il cessate il fuoco inizi domenica, ma i bombardamenti e i combattimenti continuano e le persone continuano a morire. La situazione rimane catastrofica, più di 2 milioni di persone, l'intera popolazione di Gaza ha perso tutto, non ha più casa, manca acqua, manca cibo, manca supporto sanitario, per cui c'è bisogno immediato di un'operazione umanitaria che sia assolutamente più grande, che riesca a portare molti più aiuti e ovviamente c'è bisogno di vedere gli ostaggi che finalmente tornino a casa.
Tra le altre cose, la tregua prevede anche un accesso più facilitato agli aiuti umanitari.
Bisognerà vedere esattamente quello che succederà da domenica in poi e quanto le operazioni verranno aiutate da questo cessate il fuoco. La speranza è avere più accesso umanitario sicuro e riuscire ad arrivare ovunque nella striscia di Gaza. Penso al nord che negli ultimi mesi è stato sostanzialmente impossibile da raggiungere, banalmente. In molti casi non ci sono più le strade, non ci sono più infrastrutture.
E ci spostiamo in Ucraina dove si registrano ancora vittime. 4 persone sono morte durante un attacco russo a Kiev. Intanto il presidente Zelensky critica gli alleati, perdite evitabili con sistemi di difesa aerea. Il servizio di Gianmarco Murroni.
Una minaccia di missili balistici che si è trasformata in un attacco alla capitale. Bombe sono cadute nel quartiere di Shevchenkivsky, nel centro di Kiev. Frammenti di ordigni russi sono arrivati anche nel quartiere di Desnyansky, sulla riva opposta del fiume Dnipro. Questi attacchi e perdite di vite umane avrebbero potuto essere evitati se avessimo avuto i sistemi di difesa aerea, di cui abbiamo discusso a lungo con i nostri alleati, aveva dichiarato poche ore prima il presidente ucraino Zelensky, commentando l'offensiva missilistica russa contro Kryvyi Rih, sua città natale, nella quale erano morte altre 4 persone. Intanto, mentre il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha sostenuto che durante la presidenza di Donald Trump l'Unione Europea dovrebbe gettare le sanzioni dalla finestra e stabilire una relazione con la Russia, un aereo da pattugliamento francese è stato oggetto di un tentativo di intimidazione da parte dell'esercito di Mosca mentre volava sul Mar Baltico. Un incidente inaccettabile, lo ha definito il ministro della difesa di Parigi, Sébastien Lecornu.
E in Ucraina è attivo da quasi un anno il progetto Super, cofinanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e da Caritas Italiana. Ettore Fusaro, responsabile dei programmi Caritas in Ucraina, spiega al microfono di Silvia Giovarrosa i dettagli del progetto e riporta in luce la drammatica situazione umanitaria che da 4 anni vive il paese.
Si occupa della protezione svolgendo attività educative e riabilitative per minori nelle zone intorno a Kiev, di supporto alla popolazione rifugiata nella zona di Lviv e di tutta un'assistenza sanitaria e riabilitativa nelle zone vicino Zhytomyr e sulla linea del fronte che sono a Kharkiv, Kamianskia che è al sud vicino Kherson e nella regione di Poltava dove abbiamo servizi di telemedicina e assistenza sanitaria alla popolazione.
Qual è la situazione a livello umanitario?
Il supporto al bisogno è calato notevolmente, ma il bisogno è aumentato perché il conflitto non ha mai avuto una pausa, anzi, ahimè, è stato sempre più cruento. La linea del fronte che si estende per 2000 chilometri è una linea dove ogni giorno ci sono decine o centinaia di perdite da entrambe le parti e l'andirivieni di questa linea per poche decine di metri o centinaia di metri provoca comunque distruzione, una serie enorme di disagi alla popolazione che ormai per un terzo è praticamente sfollata.
La Russia e l'Iran hanno siglato l'atteso accordo globale di partenariato strategico con cui si impegnano nei prossimi 20 anni ad approfondire la cooperazione. Il documento firmato al Cremlino dopo i colloqui tra i due presidenti riguarda anche la sfera della difesa e della sicurezza, ma non prevede assistenza militare in caso di aggressione. E apriamo la pagina Vaticana. Lasciare i primi posti che sono vicoli ciechi per indossare l'elmo della speranza. Salutando la comunità del seminario di Cordoba, Francesco esorta a operare in comunità a riconoscere tanto i pericoli quanto le aree di ristoro presenti lungo ogni cammino che porta all'incontro con Gesù. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
Abbandonare le comodità dei primi posti, veri e propri vicoli ciechi dai quali è necessario fare umilmente retromarcia. Diventare invece portatori di una speranza che non si riduca a mieloso buonismo o parole gentili, ma che diventi elmo da indossare per affrontare le crudeltà del mondo. Con queste parole, Papa Francesco si rivolge alla comunità del seminario Major de San Pelagio, situato sulle sponde del fiume Guadalquivir a Cordoba, in Spagna. Nel suo discorso intervallato da diversi passaggi a braccio, Francesco esorta i futuri sacerdoti a riconoscere i tre segnali della speranza. Il primo è la sua direzione, il cielo, l'incontro definitivo con Gesù. Il secondo sono i pericoli presenti lungo il cammino. A sperimentarli in prima persona fu Pelagio, santo bambino, così lo definisce il Papa, originario proprio di Cordoba e decapitato nel 925 a soli 13 anni. Il terzo segnale invece è rappresentato dalle aree di ristoro. Ciascun cammino, spiega Francesco, necessita della presenza di colui che è la nostra unica speranza, Gesù. Egli è cibo attraverso la parola e l'Eucarestia, ma anche riparo quando foriamo in mezzo alla strada e a prevalere la fatica.
Il social network cinese TikTok ha annunciato lo stop negli Stati Uniti da domenica 19 gennaio per via di una legge approvata ad aprile dal Congresso, anche se il presidente eletto Donald Trump vuole prendere tempo in merito al destino della piattaforma negli USA. Ennesima tragedia in mare, almeno 50 persone hanno perso la vita nel naufragio di un barcone partito dalla Mauritania e diretto alle Isole Canarie. Sarebbero invece 36 le persone portate in salvo. Sul fenomeno migratorio e su come stanno cambiando le rotte, Camilla Del Vecchio ha sentito Gianfranco Schiavone, socio dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione.
La domanda che noi ci dobbiamo fare è se abbiamo una diminuzione degli arrivi in Europa o un aumento dei morti in mare è ma dove sono per l'appunto le persone. Non ci possiamo limitare a guardare questa diminuzione come un fatto positivo. Non è un fatto positivo la diminuzione degli arrivi se non c'è una diminuzione delle partenze all'origine.
Come stanno cambiando le rotte migratorie?
Le rotte cambiano perché ci sono maggiori impedimenti, in particolar modo sicuramente la rotta del Mediterraneo centrale è diminuita perché ci sono stati, diciamo, accordi. I paesi europei fanno particolari accordi per bloccare i rifugiati in quei paesi, i quali cercano appunto vie di fuga alternative più complesse, più costose più pericolose, come la rotta delle Canarie, oppure il fatto che per arrivare in Europa si tenta addirittura la via balcanica.
E c'è spazio per un'ultima notizia. Il presidente sudcoreano deposto Yoon Suk Yeol si è presentato oggi in un tribunale di Seul per l'esame di una richiesta di proroga della sua detenzione. Se la richiesta di proroga verrà respinta, il leader dei conservatori dovrà essere rilasciato. Ed è tutto per questa edizione. Da Alberto Giovannetti in regia e Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione. Tra poco il Buongiorno di Sounds Magazine. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 9:00.